una semplice tazzina di caffè. Ecco il primo indizio. Ho voluto assaggiarlo per essere certo che si trattasse davvero di questa comunissima bevanda e la mia ipotesi è stata confermata. Mentre lo bevevo, ho sentito all'improvviso una musica e mi sono fatto una domanda. Ma cosa lega una tazzina di caffè a uno dei più grandi e innovativi compositori di tutti i tempi? Cosa lega un caffè a Johann Sebastian Bach? Tre indizi. Una musica del passato da scoprire. Servono una lente di ingrandimento, un taccuino per gli appunti, un pizzico di spirito d'avventura e un detective capace di farci viaggiare nel tempo. Questo è Tre indizi per una musica, un podcast di Sanoma con Cora Media. Egitto, prima metà del XVI secolo. Un uomo italiano si aggira per i campi coltivati del paese. Guarda le piante, le tocca, le annusa e prende appunti. Si chiama Prospero Alpini ed è stato mandato dalla Repubblica di Venezia per studiare le coltivazioni locali e i suoi usi terapeutici. Al termine della sua missione rimarrà colpito soprattutto da una pianta che veniva usata in modo molto bizzarro. Gli egiziani infatti prendevano i suoi chicchi e li tostavano per ricavarne una bevanda che consumavano al posto del vino. Tornato a casa, Prospero Alpini la fa assaggiare ai suoi concittadini. È l'inizio della moda del caffè. I veneziani furono i primi ad appassionarsi a questo intruglio esotico, ma non furono gli unici. In tutta Europa questi chicchi dal colore scuro e dal sapore intenso fecero una vera e propria avanzata, grazie anche ai sacchi pieni di chicchi abbandonati dai turchi nel XVII secolo, quando si ritirarono dall'assedio della città di Vienna. Bere caffè divenne un vero e proprio rituale e nel giro di pochi anni in Europa, nelle piazze principali delle città, nacquero proprio i caffè, luoghi vivaci di incontro e di dibattito culturale. Per le dame, vantarsi di aver assaporato la miglior miscela equivaleva all'indossare un cappellino all'ultima moda. Non tutti però mostravano entusiasmo verso questa nuova abitudine. Il Papa Clemente VII la definì la bevanda del diavolo e il re d'Inghilterra, Carlo II, ordinò la chiusura dei caffè. I tradizionalisti guardavano con sospetto l'effetto rinvigorente prodotto dalla bevanda e consideravano i caffè luoghi potenzialmente sovversivi o immorali. Anche a Lipsia, in Germania, agli inizi del 1700, aprì un importante caffè al numero 14 di Katharinenstrasse, il caffè Zimmermann. Qui si incontravano gli uomini più in vista della città, studenti universitari benestanti, commercianti intenti a stipulare contratti o appassionati di musica giunti lì per ascoltare concerti. Tra di loro anche Johann Sebastian Bach. Sono molti i motivi che legano Bach al caffè. Innanzitutto era amico personale del proprietario e poi il caffè era anche il luogo in cui si esibiva il Collegium Musicum, una società di concerto da lui stesso diretta a partire dal 1729. E proprio qui, tra il chiacchiericcio dei clienti del Dehors o il rumore di tazzine della sala interna, probabilmente giunse a Bach l'ispirazione per comporre la cantata del caffè. Quando ho srotolato il papiro, secondo indizio di questa indagine, mai mi sarei aspettato di trovarmi davanti a spartiti per me illeggibili. Note, voci, indicazioni ai margini. Facendo attenzione, ho riconosciuto le parti della vicenda di cui vi ho appena parlato. Sì, doveva trattarsi della partitura della cantata del caffè di Bach. La cantata è un genere musicale di origine italiana e tipico della musica barocca. È caratterizzato dall'unione di parti vocali e brani strumentali. Potevano trovarsi cantate sacre, di argomento religioso e spesso recitate in occasione delle ricorrenze della Chiesa, oppure profane, di argomento vario. Il più grande compositore di cantate di sempre? Johann Sebastian Bach, sempre lui. Sono 200 soltanto le sue cantate sacre. Insomma, abbiamo capito che a questo compositore non mancava il talento. Né la cantata del caffè, Bach immagina tre voci. Un soprano che interpreta la figlia, un basso per il padre e un tenore che annodi i fili della vicenda. La parte strumentale invece è composta da due violini, una viola, un violoncello, un contrabbasso e un clavicembalo. Nella conclusione dell'opera troviamo la dicitura coro per indicare un momento in cui tutte le voci e tutti gli strumenti insieme tirano le fila. Così come il gatto non lascia la caccia del topo, anche le donne non rinunceranno alla bevanda del caffè. Il terzo indizio di questa indagine è un anello di matrimonio. È d'oro finissimo e con un diamante sfavillante. A chi appartiene? Chi ha chiesto di sposare chi? Mosso dal desiderio di dare una risposta a tutte queste domande, sono entrato tra le pagine della cantata del caffè. Bastano poche battute per trovarci al centro della vicenda. C'è un padre, il signor Schlendrian, e c'è una figlia, Lisetta. Il primo borbotta, si lamenta che la giovane figlia non segue i suoi consigli e le ordina di non bere più caffè, che come sappiamo non era ben visto dai più conservatori. Ma la figlia non sta a sentire il padre, così innamorata di questa nuova bevanda. Caffè, caffè io devo avere, e se qualcuno vuol ristorarmi, ah, mi versi del caffè. Vedendo che i suoi ordini non hanno effetto, il padre inizia a minacciarla. Se non la smette col caffè, non potrà più andare alle feste di nozze o fare passeggiate e non avrà più abiti nuovi di moda. Ma lei non cede. È disposta a rinunciare a tutto, o quasi, perché a un certo punto il padre gioca la carta del matrimonio. Lisetta deve scegliere tra il caffè e un marito. Davanti all'ipotesi di rimanere zitella, la ragazza sembra cambiare subito idea, almeno in apparenza. Caffè, rimani dove sei. Signor padre, ascoltate, non ne berrò più. È questa la fine della vicenda? Lisetta preferisce un matrimonio ad un caffè? Niente affatto. Il padre si mette alla ricerca di uno spasimante e, quando lo trova, lo porta al cospetto della figlia. Nel frattempo, però, Lisetta aveva fatto spargere una voce secondo la quale si sarebbe sposata solo con chi le avesse permesso di bere caffè. E questo lo ha fatto scrivere nel contratto di matrimonio. Che mi sia concesso di cuocermi il caffè quando ne ho voglia. Lisetta ce l'ha fatta. Con la sua astuzia si è liberata del padre severo ed è pronta a sposare un uomo che ha promesso di lasciarla libera di bere quanti caffè vorrà. Ora chiudiamo gli occhi. Siamo anche noi seduti al caffè Zimmermann di Lipsia. Vicino a noi il genio di Bach. Il vociare è alto, fino a quando il tenore richiama la nostra attenzione. Tacete, non chiacchierate e udite quel che ora avviene.
Tre indizi per una musica fa parte di Ascoltando si impara, la serie di podcast didattici realizzati da Sanoma in collaborazione con Cora Media. Questo episodio è scritto da Elena Caselli per i testi di musica della scuola secondaria di primo grado pubblicati da Sanoma. L'ideazione è di Chiara Colonna ed Elisabetta Cavallone. La produzione è di Cora Media. La voce è di Luca Micheli.